105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Andiamo al di là della notizia, e la notizia è l'annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà dell'intenzione del governo di intervenire sulle liberalizzazioni con un decreto legge che sarà varato entro il 20 gennaio. Catricalà ha sottolineato che si interverrà sui prezzi di benzina, sull'assetto della RAI, sul sistema delle ferrovie e anche sull'acqua. E proprio l'acqua e la sua gestione è il tema della trasmissione di oggi. Sentiremo tra qualche minuto alcuni rappresentanti dei comitati dell'acqua come bene comune, perché qui il pericolo temuto da molti è che i risultati referendari dello scorso giugno siano vanificati. C'è da dire in realtà a questo proposito che Catricalà ha precisato che le modifiche in cantiere non andranno contro il risultato dei referendum. Andiamo con ordine in linea. Antonio Massarutto, docente di economia pubblica all'Università di Udine e direttore di ricerca alla Bocconi di Milano, ha scritto peraltro un saggio dal titolo L'acqua, proprio andando ad analizzare gli aspetti della gestione di un bene così prezioso. Ben trovato Massarutto, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi, a tutti gli ascoltatori e anche agli ospiti.
Allora, l'acqua è un settore semplice da liberalizzare?
No, direi proprio di no. L'acqua è il monopolio naturale per eccellenza, quindi qualsiasi intervento, qualsiasi contributo che il settore privato può dare a un settore come quello idrico non può non partire da questo dato di fatto, sicuramente. Ciò non significa che coinvolgere il privato non sia possibile. È possibile con gli strumenti di regolazione adeguati, ci sono modi per farlo, ma senza pensare che la concorrenza di per sé possa essere utilizzabile con particolare efficacia in questo settore.
Lei come ha accolto questo annuncio?
Ma io l'ho accolto come un annuncio in un certo senso inevitabile, nel senso che, come già avevo avuto modo di dire ai tempi della campagna referendaria, dalla quale sembra passato un secolo, mi sembrava che i comitati stessero combattendo una battaglia giusta, una guerra santa, avevo detto, contro, identificando però il nemico sbagliato contro cui combatterla. Di recuperare risorse dal mercato, questo settore ha disperato bisogno, perché ci sono investimenti in lista d'attesa ancora da 20 anni che il nostro paese non è stato capace nemmeno di mobilitare, di avviare. Ci sono sanzioni europee in arrivo, soprattutto per quello che riguarda le carenze nel settore fognario della depurazione, e gli investimenti non si fanno certamente più con la fiscalità generale, richiedono la capacità delle aziende di attingere risorse dal mercato e quindi anche di restituirle e di remunerarle. Questo è un punto di partenza da cui credo che non si possa assolutamente deflettere. Questo non vuol dire aziende pubbliche, aziende private, vuol dire che però qualsiasi sia il gestore del servizio idrico, questo deve essere capace di recuperare le risorse dal mercato e quindi anche evidentemente di remunerarle.
Lei infatti, più che di contrapposizione tra privato e pubblico, ama parlare di concorrenza fra modelli. Cosa intende con questa espressione?
Ma io intendo che l'esperienza internazionale ci insegna che anche nei paesi più liberisti, a cominciare dagli Stati Uniti, la gestione pubblica dell'acqua ha almeno pari dignità rispetto a qualsiasi altra forma di gestione. Però io credo che la gestione pubblica funzioni bene soprattutto a due condizioni. La prima condizione è che sia messa nelle condizioni di operare con criteri aziendali. Quindi io non pongo tanto l'accento sull'aggettivo pubblica quanto sul sostantivo azienda. Cioè, la logica di impresa deve essere quella dominante. E in secondo luogo credo che l'azienda pubblica funzioni bene quando ha una credibile minaccia di essere sostituita da qualcos'altro. Questo vale in tutte e due le direzioni, cioè il pubblico funziona meglio quando il privato è un'alternativa credibile e anche il privato funziona meglio quando il ritorno al pubblico è un'alternativa credibile. Molti temono che questo percorso non sia così facile da seguire quando la gestione è stata affidata a privati, però ci sono molti esempi nel mondo, a cominciare da quello di Parigi, che ci dicono che invece quando il settore pubblico lo vuole fare, spesso è in grado di farlo, cioè intendo dire ritornare indietro verso modelli di gestione pubblicistici. Io credo però ancora una volta che sia sbagliato concentrare l'attenzione sul tema della natura proprietaria del gestore, No? Chiunque sia l'azionista di riferimento, chiunque sia il proprietario dell'azienda, l'azienda comunque i costi con i ricavi li deve coprire e gli investimenti li deve fare, quindi i soldi che prende a prestito dalle banche o dagli investitori li deve restituire, li deve rimborsare, li deve remunerare. Quindi a quel punto la differenza fra le aziende pubbliche e le aziende private spesso si sfuma notevolmente. Quello che secondo me è fondamentale invece, e qui ancora siamo in un cantiere aperto, è disporre di un sistema di regolazione che si sappia contrapporre in modo efficace alle aziende, pubbliche o private che siano. Qui ho accolto con un misto fra curiosità e favore la mossa del governo Monti, già contenuta nel decreto di novembre, che è stata quella di affidare all'autorità dell'energia e del gas le competenze in materia regolatoria. Questa diciamo è un'apertura di credito dalla quale adesso ci aspettiamo anche interventi, iniziative concrete. Vedremo cosa succederà.
Ma Saruto, andando un po' a ritroso nella formulazione e nei risultati dei quesiti referendari dello scorso giugno, è entrata come acquisizione comune che il referendum abbia abolito le privatizzazioni sull'acqua. È proprio così?
Ma allora appunto qui il ministro Passer ha detto che non intende legiferare contro il significato, contro la volontà popolare, però interpretare esattamente che cosa consiste la volontà popolare non è così automatico e così semplice. La norma che il referendum ha abrogato era una norma che obbligava ad andare a gara, non obbligava a privatizzare, però nemmeno lo vietava, nel senso che ora che il referendum ha vinto contro l'obbligo di fare la gara, questo non vuol dire che l'ente locale che desideri seguire invece la strada dell'affidamento a privati non lo possa fare. Lo può fare anche se non ha più l'obbligo di farlo, diciamo. Nella norma che il referendum ha abrogato era previsto che l'eventuale affidamento ad aziende pubbliche avrebbe dovuto comunque seguire una gara a cui l'azienda pubblica avrebbe dovuto partecipare. Questo meccanismo credo che non possa essere resuscitato, oltretutto era un meccanismo secondo me abbastanza discutibile e strano. Io non credo che l'azienda pubblica mandare in gara l'azienda pubblica contro le altre sia davvero un'opzione realistica. È come fare un concorso di bellezza a cui partecipa la figlia del la figlia del presidente della commissione. Insomma, è chiaro che ci sono quando l'azienda pubblica è forte nessuna stazione affidante la farà perdere, ecco. Detto ciò, io penso che il decreto potrebbe andare invece nella direzione di mantenere comunque legittima la scelta dell'affidamento in house, ma sottoponendolo a una disciplina molto più ferrea di quello che avveniva in passato con riferimento all'obbligo di garantire l'equilibrio aziendale. Molte aziende in house in passato sono state un po' disinvolte sotto questo profilo e si sono indebitate in modo molto, molto spinto, generando situazioni di potenziale insolvenza. Questo tipo di situazioni, io mi aspetto, cioè se fossi io il ministro, nel decreto concentrerei l'attenzione su questo tipo di aspetti, quindi per esempio indicherei il percorso della gara per quelle aziende pubbliche che non hanno dimostrato la capacità di funzionare in modo adeguato. E poi c'è la questione del secondo referendum, che secondo me è ancora più importante del primo, che è quello che riguardava la cosiddetta remunerazione del capitale investito, la quale è stata un po' frettolosamente anche qui equiparata al divieto di qualsiasi forma di remunerazione del capitale, quindi il ritorno alla fiscalità generale. Premesso che il ritorno alla fiscalità generale è impossibile, insomma si parla di qualche decina di miliardi di euro all'anno come spesa complessiva che la fiscalità generale non può senz'altro affrontare, ma qui la questione è che qualsiasi azienda, anche pubblica, nel momento in cui i soldi li prende dal mercato, ossia se li fa prestare dalle banche, poi li deve restituire e nella restituzione ci deve contare anche gli interessi. Questo vale per chiunque, qualsiasi persona debba sostenere un prestito per costruirsi una casa, per esempio. No? Quindi questo tipo di costo nella tariffa ci deve andare e si tratta di capire come, cioè ci sono tanti modi.
Per esempio, per chiudere,
io ho avanzato una proposta che adesso intendo riprendere con più forza, diciamo, che è quella di affiancare al meccanismo tariffario un meccanismo di tassazione di scopo che rimanga sempre interno al settore idrico, ma permetta di generare su base regionale o su base meglio ancora nazionale un volume di risorse finanziarie che possano poi essere spese nel settore idrico senza bisogno di transitare dal mercato finanziario. Quindi questo potrebbe permettere di alleviare notevolmente l'onere degli interessi e potrebbe permettere anche a questa entità di finanziare in parte gli investimenti nel settore emettendo titoli, emettendo per esempio obbligazioni che il mercato potrebbe sottoscrivere, che non sono dirette alla singola azienda, alla singola gestione, ma sarebbero dirette a finanziare questo fondo pubblico, il quale poi a sua volta potrebbe prestare in una logica di mutualità alle diverse gestioni, una specie di cassa depositi e prestiti speciale per l'acqua, se mm-hmm. vogliamo trovare un equivalente sì. che la gente possa capire. In questa direzione credo che sia necessario muoversi, perché una debolezza che il sistema ha evidenziato fin qui è quella che, mandando le singole aziende allo sbaraglio di fronte al mercato finanziario, alcune, quelle più forti, quelle che magari possono avere anche altre attività come quelle energetiche a sostenere l'acqua, sono andate di fronte al mercato in condizioni di relativa forza, altre invece non ci sono andate proprio, non sono riuscite ad andarci se non a condizioni molto svantaggiose.
Grazie Antonio Massaruto, docente di economia pubblica all'Università di Udine e alla Bocconi di Milano. Buon lavoro e buon anno.
Grazie a voi, sentirci a presto.
In linea Rosario Lembo, presidente del Contratto Mondiale sull'Acqua, fa parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Ben trovato, buon pomeriggio. Lei ha ascoltato il professor Massaruto, partiamo proprio da queste ultime proposte di Massaruto, come le accoglie, d'accordo?
Ma le proposte in termini praticamente di recupero di risorse per un bene così importante sono legate però appunto a alcuni principi che la campagna referendaria ha messo in evidenza e che alcuni, mi pare, anche sondaggi rispetto a quali sono le sensibilità del popolo italiano dimostrano che si ha uno scarso appunto convincimento che il privato possa essere il soggetto abilitato a gestire un bene così importante come l'acqua, che rappresenta un elemento essenziale, la sacralità della vita di ogni certo. essere vivente del pianeta Terra. Quindi ciò che abbiamo con il referendum affermato sono due, mi pare, appunto principi che mi pare sono stati positivamente accolti da oltre la metà, 27 milioni di cittadini italiani. L'acqua non è una merce, l'acqua sull'acqua non si fa profitto. Quindi se si accolgono questi punti principi è chiaro che bisogna reinventare delle modalità di tipo diverso. La possibilità appunto quindi di dire non può essere la fiscalità generale per garantire puntatino un bene essenziale come l'acqua, in questo caso che è una delle affermazioni del professor Massaruto, non può essere accolta. Per le opere infrastrutturali, per le grandi opere, per la depurazione, come avviene per le autostrade, come avviene puntatino ecco per la ricerca sulla nostra salute, devono essere destinate delle quote di fiscalità puntatino generale, associate praticamente ad alcuni degli strumenti che sono stati detti. Anche noi abbiamo proposto un uso diverso puntonatino del risparmio pubblico, ad esempio quello accantonato presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ricordiamo dovrebbe essere l'ente che finanzia proprio gli enti locali queste opere infrastrutturali. Si può, lo hanno dimostrato gli italiani anche acquistando una parte del debito pubblico italiano, le obbligazioni. Perché non è possibile lanciare un prestito obbligazionario e gli italiani certamente, appunto dei botta a livello regionale, sottoscriverebbero dei titoli per mettere a disposizione delle risorse che servono per pagare appunto certamente queste opere infrastrutturali. Poi la proposta praticamente all'interno del movimento dell'acqua è quella di una tariffa differenziata, garantita la fascia del diritto di un minimo essenziale ad ogni cittadino, perché senza acqua non si può vivere, poi in base appunto ai consumi ed anche appunto un attimo ai rapporti rispetto all'ambiente, chiunque utilizzi l'acqua dovrebbe pagare delle tariffe differenziate, cosa che sostanzialmente il metodo tariffario attuale invece non è sempre appunto orientato in questo senso, anzi premia di più chi più spreca, chi più consuma prevente appunto più acqua. Per cui ci possono essere appunto un attimo alcuni punti diciamo così di avvicinamento, ma bisogna ritornare appunto ecco, su questi concetti che mi pare sono fondamentali anche rispetto al tipo praticamente di riforma del servizio idrico, soprattutto della gestione delle risorse idriche in Italia, che la campagna referendaria oggi vuole mettere e rilancia al centro praticamente appunto ecco della politica. Non si può andare quindi con piccoli provvedimenti così di sistemazione, ci vuole un modello appunto di gestione dell'acqua che non sia quello del mercato. Bisogna riportare la gestione di un bene così importante fuori dal mercato, riportarlo ad un rapporto di fiducia tra cittadini e politici. In primo luogo i politici eletti direttamente dai cittadini, quelli che curano le città in cui viviamo, quella dove l'acqua ci viene erogata dai nostri appunto acquedotti. Questo è il grande messaggio appunto nativo del forum referendario. E quindi oggi ci aspettiamo non provvedimenti diciamo così sporadici, ma che il governo riprenda la legge di iniziativa popolare, riprenda cioè una legge quadro nuova per appunto nativo definitivamente sancire che l'acqua non è appunto un attimo una merce, e quindi costruire un modello sia di controllo, quindi di regolamentazione, ma sia anche di finanziamento, che veramente porti ad una gestione innovativa dell'acqua, non più in termini amministrativi, tra l'altro in passato conferite alle province che oggi si vuole abrogare, ma sulla base dei bacini idrici, cioè di dove l'acqua appunto un attimo c'è, da dove si può prelevare e portare nelle nostre abitazioni.
Lembo, resti in linea Alfredo Cucciniello, responsabile del Dipartimento ACLI, Pace e Stili di Vita, ha seguito la campagna referendaria sull'acqua come bene pubblico. Buon pomeriggio Cucciniello.
Buon pomeriggio a lei e ad ascoltatori.
Allora, queste liberalizzazioni in cantiere, secondo lei, metteranno in pericolo i risultati referendari sull'acqua?
Beh, per la verità io sono fermo alle cose che ho sentito dire dal sottosegretario Catricalà, che dice metteremo mano all'acqua, ma senza andare contro gli esiti referendari. La cosa mi lascia francamente un pochino perplesso. Si ragiona intorno al favorire le liberalizzazioni, all'aumento della competitività e della crescita del paese, si parla di attacco alle corporazioni, di favorire l'occupazione, soprattutto quella giovanile, di vantaggi ai consumatori, ma non vedo come questi auspici possano sposarsi col mettere mano al bene acqua, che, come diceva giustamente Lembo, non è una merce, è un bene comune che deve stare fuori dai profitti, per cui non riusciamo a collegare gli auspici con il venir meno a quelli che sono gli esiti del referendum di giugno, che mi sembrano abbastanza inequivocabili. Ecco.
È pur vero che conosciamo bene la condizione di molti degli acquedotti italiani, che sono ridotti a dei veri e propri colabrodo.
Sì, ma come dicevamo durante la campagna referendaria, porre rimedio ai guasti attraverso le privatizzazioni, da un lato o si aumentano le bollette con un danno per i cittadini, per i consumatori che si vorrebbero tutelare, oppure si dà il via a possibili grandi inganni, cioè si fa profitto per cui si deve far profitto, per cui non si mette mano alle perdite sulle reti idriche.
Grazie Alfredo Cucciniello, responsabile del Dipartimento ACLI, Pace e Stili di Vita. Buona giornata e buon lavoro a lei.
Grazie altrettanto.
Rosario Lembo, ecco, per chiudere con lei, restate guardinghi, insomma, voi del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, cosa vi aspettate?
Ma vediamo, cioè, forse come già anticipato, ma saluto, io credo, puntatino, dico che, insomma, così, c'erano anche sondaggi in questi giorni che ribadivano questa non appunto fiducia dei cittadini italiani rispetto alla gestione ai privati di servizi appunto pubblici locali, quindi credo che appunto con questo governo debba un attimo prestare un po' attenzione e sensibilità nei confronti, soprattutto se vuole rilanciare questo rapporto tra cittadini e politica, che mi pare sia una delle priorità del Presidente, che fra l'altro, insomma, essendo anch'io appunto Tino Bocconiano, conosco. Credo che praticamente si voglia cercare di fare qualche macchiaggio, come è stato detto, magari cercare di rendere più difficile la gestione appunto dei servizi idrici che attualmente sono in mano ai comuni, le cosiddette gestioni appunto in house, dove, senza andare a Parigi, abbiamo anche qui in Lombardia, Milano, appunto in una serie di altre città, gestioni efficienti di acqua appunto gestita molto bene, di buona qualità, tariffe molto basse. Credo che si voglia creare le condizioni perché questi comuni non possano più appunto mantenere queste gestioni dirette, tra l'altro noi come Faro di Movimenti puntiamo alla trasformazione di queste società per azioni in società che non hanno per scopo il profitto, e quindi in aziende speciali, cioè in aziende che praticamente sono ancora di più sotto il controllo dei consigli comunali e quindi consentono modalità di partecipazione e di rapporti con i cittadini ancora più diretti rispetto alla qualità del servizio, rispetto al risparmio, rispetto appunto al controllo degli investimenti. Credo quindi che si cercherà di fare qualche macchiaggio, bisogna appunto stare attenti, vigileremo anche come comitato appunto così che si vuole rendere garante di questi appunto principi affermati attraverso il referendum, e quindi monitoreremo attentamente la situazione. Credo che i primi tentativi saranno appunto ecco così, tentativi di rendere più difficile i percorsi e soprattutto di obbligare questi comuni a mettere sul mercato le quote che hanno.
Staremo a vedere, grazie a Rosario Lembo del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, buon lavoro anche a lei, ancora buon anno.
Grazie anche a voi, soprattutto continuate a seguirci ancora in questa difesa del bene comune dell'acqua.